La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, sfumiamo leggermente il brano, un brano inconsueto, concerto numero 4, i famosi concerti di Brandeburgo, di Bach, uno dei pochi film trattati quest'anno in cui non utilizziamo colonne sonore originali, ma brani ovviamente celebri, come appunto in questo caso. Ci sei, Marcello?
Sono qui, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te. Allora, questa musica classica che appunto farcisce tutto il film ci introduce appunto al film di cui ci occupiamo oggi e ti lascio ovviamente il piacere di annunciarlo.
Allora, parliamo di Mattatoio 5, un film insolito, diciamo, anche per l'epoca in cui fu realizzato. Fu realizzato sull'onda della controcultura, anche questo è un film, se vogliamo, post-hollywoodiano classico, no? Risente degli anni della controcultura ed è tratto dal romanzo di Kurt Vonnegut, che è uno scrittore di culto, prima della Beat Generation e poi lo è diventato alla fine degli anni 60, proprio della controcultura degli Stati Uniti in particolare. E, è un punto di riferimento Vonnegut, e lo è stato per il regista George Roy Hill, che proveniva in realtà da tutt'altre esperienze. Questo è un film profondamente drammatico. George Roy Hill aveva raggiunto la notorietà con una dolente ma anche se vogliamo addirittura brillante per certi versi, versione del Billy Kid. E praticamente mentre anni prima Paul Newman con Billy Kid, Furia selvaggia di Arthur Penn, aveva raccontato la drammatica storia di appunto del Billy Kid, leggendario bandito del West, e George Roy Hill invece lo mette insieme praticamente a Robert Redford per raccontare la storia di Butch Cassidy, appunto. Butch Cassidy in Italia uscì con questo titolo, mentre in America era Butch Cassidy and the Sundance Kid.
Allora, tra l'altro George Roy Hill arriva a questo film appunto reduce anche dal successo di cassetta, ovviamente con due star come Paul Newman e Robert Redford, che poi dopo li ritroverà di nuovo a distanza di poco tempo nel successivo La Stangata.
E questo film invece, che è con attori nettamente minori, Michael Sacks non farà molto, diciamo, l'attore principale, che peraltro devo dire è uno dei punti deboli del film, come vedremo tra poco. Non è che sia un attore che è rimasto nella storia del cinema, ha fatto forse il film più rilevante che ha fatto, Sugarland Express, e in realtà non è dotato di una mimica, insomma addirittura già la critica allora si disse che il personaggio di Mattatoio 5 era personaggio smorto, no? Effettivamente trasognato, smorto, ma c'era un motivo, cioè perché il film forse aveva bisogno di un personaggio di questo genere, che fosse sotto le righe, che fosse trasognato, che fosse smorto, perché è un film che nasce con una specie di, è un film da una parte fantastico, che nasce con una specie di allucinazione, cioè si immagina che da bambino il protagonista riceva una specie di così di visita da parte degli alieni, che si manifesta in una luce intensa nella sua camera da letto. Questi alieni entrano in contatto con lui e gli dicono che lui è destinato a una vita immortale, a vedere anche praticamente i cambiamenti che ci saranno nel mondo e nell'universo, e gli preannunciano che questa sarà la sua vita. Lui rimane così chiaramente perplesso, e dopodiché tutte le sue vicende di vita che il film descrive sono di carattere tragicomico per certi versi, ma altamente drammatiche. Lui è fatto prigioniero perché partecipa alla Seconda Guerra Mondiale. Si tenga presente che Roy Hill in parte vede in questo protagonista un alter ego, perché lui aveva partecipato prima alla Seconda Guerra Mondiale, era stato fatto prigioniero dai tedeschi, e poi alla Guerra di Corea, quindi ci mette anche un grande spirito pacifista. Cioè lui descrive la guerra come la cosa più terribile che possa attraversare il destino dell'umanità, e con questo film sommesso ma altamente drammatico ce ne descrive proprio gli effetti. Allora, si tratta praticamente di un film che passa continuamente da piani diversi: il piano, diciamo, della guerra, descritto molto bene anche con immagini di massa per certi versi, e poi alla fine il terribile bombardamento di Dresda, da cui si salva il protagonista perché lavorava in una specie di caverna, diciamo, e quindi il famoso mattatoio 5, che è il luogo dove vengono assegnati prigionieri inglesi ed americani sotto la direzione dei tedeschi per effettuare lavori. Lui viene appunto trasferito a Dresda poche settimane prima del bombardamento, che era del tutto imprevisto, insomma non era, perché a Dresda non c'erano obiettivi militari, quindi fu un bombardamento, diciamo, sul tipo di quello di Hiroshima, per intenderci, insomma, per fiaccare la popolazione tedesca. Si salva miracolosamente, ed è quello che è avvenuto al regista, che nutrendosi poi della controcultura che a quei tempi, appunto tramite Vonnegut, Ken Casey e tanti altri, combatteva la guerra, in particolare la guerra del Vietnam in cui gli Stati Uniti si erano immersi, e comunque facevano un discorso complessivo su quella che è la disumanità della guerra, perché lui per esempio descrive come i rapporti con i commilitoni fossero difficili. C'era uno che era addirittura convinto che lui fosse responsabile della morte di un amico e lo perseguitava letteralmente durante questa prigionia, mentre lui veniva difeso da un altro commilitone più anziano, e addirittura varie volte questo lo salvava da aggressioni violente o dalla morte, addirittura da questo che gli aveva giurato, che era in realtà un italo-americano esaltato, questo convinto che lui fosse responsabile della morte, che era stato invece un mero accidente. Ora, il film, ripeto, passa da diversi livelli, a quello drammatico, a quello tragicomico, perché poi nella vita, diciamo, poi che lui descrive del rapporto con la moglie, una donna molto petulante, molto oppressiva, che muore in maniera tragicomica in un incidente d'auto perché il marito è ospedalizzato e lei corre disperatamente per cercare di riabbracciarlo temendo che morisse, e invece muore lei, insomma, perché ha una serie di incidenti uno dietro l'altro, tra l'altro rocamboleschi, e praticamente arriva all'ospedale, insomma, senza vita, priva di vita. E lui però rimane imperturbabile, cioè questo, diciamo, in fondo è come se la comunicazione che gli alieni gli hanno fatto, che lui è destinato a una vita diversa, insomma, lo porta in un mondo allucinatorio, e ogni tanto lui sogna, si vede sul pianeta Tralfamador. Ora, questo pianeta Tralfamador era abitato da esseri invisibili alieni di grande intelligenza. In realtà, in un altro romanzo, Vonnegut, li descrive come fossero così dei stura lavandino, insomma, alti 30-40 centimetri. Descrive questi alieni perché il pianeta Tralfamador ricorre in molti romanzi di Vonnegut. In questo Mattatoio 5 non si vedono, almeno nel film non si vedono, e comunque sia sono delle presenze che studiano gli umani, e infatti lo trasferiscono su questo pianeta sconosciuto, dove trova tra l'altro una bella attrice, tra l'altro che proveniva, e lui lo conosceva, dal cinema porno, con la quale gli alieni chiedono che lui si accoppi per studiare la riproduzione degli umani, che il film, insomma, qui c'è anche qualche momento un po' esilarante, perché lui chiede di spegnere però le luci, insomma, e così via, no? E quindi in realtà che cos'è questo? È una sua trasposizione immaginaria, è un'allucinazione, e la sua vita passa tra il ricordo terribile del drammatico bombardamento di Dresda, che lui vide ma da cui si salvò miracolosamente, e dall'assurdità della guerra, addirittura dall'attentato che, mentre lui faceva una conferenza sugli alieni, viene fatto da questo italiano che lo uccide, però nella sua immaginazione lui in realtà non viene ucciso, ma si salva e va su questo pianeta Tralfamador. Quando invece, insomma, alla fine del film, poi diciamo che il nipote e la cognata lo trovano morto davvero, ma nella sua villa, diciamo, quindi praticamente, insomma, è chiaro che il film vuole certi profili lasciare anche un'ambiguità, no? Perché comunque un film che ha forte venatura fantastica, ma soprattutto quello che vuole fare questo film è metterci in guardia sulla devastazione psichica e mentale e appunto e umana che la guerra porta all'uomo. Insomma, questo è un film comunque sicuramente discontinuo, sicuramente anche se forse è il film più meditato di Giorgio Aiello, no? Non è certo La stangata, che era divertentissimo, ma proprio un puro divertissement, o appunto la dolente ma nello stesso tempo ironica e divertente storia del Billy Kid e dei Sundance. Quindi diciamo è un film che fa un po' a parte della filmografia di Roy Hill.
Un'anomalia
a cui lui però tenne moltissimo, perché lui vedeva nel protagonista una specie di alter ego. Questo nella vita in realtà non era un regista, era un oculista, questo personaggio, a cui sembrava che qualunque cosa, anche la morte della moglie, rimane trasognato, rimane assolutamente
quasi allucinato, insomma.
Quasi allucinato, insomma, come fosse. È chiaro che lì c'è anche un'ispirazione alla cultura psichedelica del tempo, anche nell'uso del colore. È un film, insomma, che ricordo colpiva già allora, già negli anni '60, anche se io penso che questo film sarebbe stato geniale se fosse stato realizzato da un Kubrick, forse da un Coppola, forse da uno Scorsese, sia pure con tratti molto diversi. George Royle è un ottimo artigiano, ma non è assolutamente un genio del cinema, diciamo la verità, proprio, quindi...
Ti chiedo una cosa che poi dopo anticipa l'ascolto di un secondo brano, perché qui la colonna sonora, come ho detto nella parte introduttiva, non è originale, c'è a che fare con il grande Glenn Gould.
Glenn Gould, sì, sì. Infatti,
il motivo per il quale secondo te si insiste molto su questa musica classica, quale potrebbe essere? La scelta di questa colonna sonora, che legame ha con il plot, con l'ambientazione?
Secondo me è una scelta che deriva proprio dal voler sottolineare la solennità e la drammaticità di quest'opera, che vuole dirci delle cose, insomma, ha l'ambizione di dirci delle cose. E la musica classica forse è stata ritenuta più appropriata per
prenderlo sul serio, se vogliamo.
Sì, prenderlo sul serio, e nello stesso tempo, a parte che poi ha utilizzato Glenn Gould, che è un genio comunque, insomma, della musica contemporanea, no? Quindi sicuramente, tra l'altro, si sente, insomma, sono composizioni sicuramente di altissimo livello, anche mi ricordo poi soprattutto sullo schermo cinematografico la musica colpiva molto. Io credo che voglia sottolineare la drammaticità di questo film e la, se vogliamo, da un certo senso dargli anche quasi un messaggio epico. Ci sono delle immagini estremamente violente, per esempio l'amico che sotto le armi lo difende, il militare più anziano, che lo difende a un certo punto per un equivoco, cioè perché sembrava che avesse effettuato un furto e non era vero, viene passato per le armi dai tedeschi così, in un secondo, e lui assiste all'esecuzione del suo migliore amico. Cioè lui vuole, soprattutto, è un grido d'accusa contro la guerra, è anche all'insensatezza, no? Se sempre della guerra, dico, bombardamento di Dresda del tutto gratuito, se vogliamo, insomma, no? Che certo...
Forse diciamo simboleggiato proprio da questo brutale e improvviso, senza senso, assassinio di questo suo commilitone.
Sì, tra l'altro, quando arrivano al mattatoio 5, l'ufficiale dell'SS che accoglie questi prigionieri, che erano centinaia, e che addirittura fanno una festa per i nuovi arrivati, quindi ti fa vedere addirittura che erano, in certi momenti, in condizioni sembravano non di libertà, però quantomeno di convivialità. Però quando arrivano, l'ufficiale dell'SS dice: questo posto si chiama, e tenetelo a mente, mattatoio numero 5, mattatoio numero 5, perché era un mattatoio.
Sì, lì ci si scannava, certo. Allora, prima di finire la nostra chiacchierata, appunto, come si suol dire, piatto ricco, mici ficco, direi che è il caso di ascoltare un secondo estratto dalla colonna sonora, sempre Bach, sempre Glenn Gould, e in questo caso il concerto numero 5 in fa minore, di cui ascoltiamo semplicemente un estratto perché è abbastanza lungo, ma insomma ci serve anche per testimoniare appunto la scelta molto, decisiva, determinante delle musiche da parte del regista.
Thank you.
radiocittaperta.it, la bottega del forno, come ogni lunedì appunto stiamo facendo un'esplorazione nel cinema del 1972 nella consueta rubrica Visti in prima visione, in cui il nostro esperto cinefilo ci sta proponendo questo film di George Roy Hill, Mattatoio 5, di cui ascoltiamo un estratto della colonna sonora tutta caratterizzata da brani composti da Johann Sebastian Bach ed eseguiti da Glenn Gould, questo in particolare è il concerto numero 5 in fa minore, sempre di Bach. Allora Marcello, eravamo rimasti appunto al fatto che il film non brilla per particolare, come dire, abilità interpretativa.
No, non brilla per particolare abilità interpretativa, innanzitutto perché, ripeto, il personaggio sì, è un buon attore, ma soprattutto un caratterista, no? Michael Sacks, che interpreta questo personaggio che si chiama Billy Pilgrim, tra l'altro, è un buon caratterista che rivedremo soprattutto in Sugarland Express e poi in Amityville Horror alcuni anni dopo, però insomma lavorato in televisione, insomma, però non è un attore memorabile, insomma, no, c'ha una mimica abbastanza limitata, anche se il film è ovviamente quello che voleva sottolineare, forse Roy Hill l'ha scelto per questo, era che doveva avere un aspetto trasognato, totalmente così, di persona che osserva, che in certo senso è come se osservasse la propria vita anziché proprio viverla.
Ma indubbiamente, diciamo, visto il precedente e visto il successivo film, a George Roy Hill non sarebbe mancata l'opportunità di scegliere gli attori.
No, perché lui aveva un forte legame con Redford e Newman, sì, quindi sì. Era molto ben inserito nell'industria.
Quindi volendo avrebbe potuto imporre anche un attore di maggior, diciamo, cachet.
Però probabilmente o gli stessi attori, adesso la storia non la so, però credo che sia stata una sua scelta soprattutto perché voleva un personaggio quasi incolore per certi aspetti, un personaggio trasognato. Poi ci sono aspetti, insomma, che probabilmente legati anche a quello produttivo, perché lui cambiava proprio genere di film. Lui era un regista brillante per certi versi, no? Era un regista che anche dopo i film che ha fatto erano soprattutto film, raramente ha affrontato poi altri temi drammatici, forse verso la fine della sua carriera ha fatto un film praticamente che non ricordo, adesso di cui non ricordo bene il titolo, ma che comunque in qualche modo analizzava il conflitto tra arabi e israeliani, con Diane Keaton che tra l'altro era pure fuori ruolo, insomma, quindi tutto sommato non è...
La tamburina?
Forse sì, La tamburina, sì, esattamente.
Era tratto da un romanzo di John le Carré, se non ricordo
male. Sì, di John le Carré, sì, infatti, La tamburina, sì, esattamente sì, ma è un film che non è memorabile.
Insomma. Tra l'altro è l'autore anche della trasposizione cinematografica di un capolavoro, uno dei libri più belli che abbia mai letto nella narrativa, diciamo, moderna, di John Irving, che è Il mondo secondo Carp, e anche in questo caso posso dire che rispetto al libro non c'è assolutamente paragone, diciamo, ecco, un adattamento molto deludente. Ti posso...
mi rimetto al tuo giudizio, perché questo film io non lo vidi.
No, voglio dire, è probabile che lui quando andava ad affrontare dei soggetti tratti magari da certi libri, certe cose, probabilmente non aveva, come dire, nei polpastrelli delle dita questa sensibilità, insomma.
Diciamo che lui è sicuramente stato influenzato per questo film dalla controcultura, però non era un regista, diciamo, o comunque un personaggio che si nutriva della controcultura, perché gli altri suoi film, ripeto, anche in parte, vabbè, quello su Butch Cassidy, come uscì in Italia, era sicuramente un film che risentiva degli anni, insomma, degli anni che correvano allora, della nuova Hollywood, sicuramente La stangata era un grande film di intrattenimento, però lui sicuramente veniva comunque in qualche modo attraversato, e soprattutto dal punto di vista autobiografico, perché in Mattatoio, ecco, 5 sì, ci ha letto la sua esperienza di vita di militare che ha salvato la vita per miracolo, no? Che poi ha avuto pure esperienze della guerra di Corea, insomma, quindi era stato insomma più volte coinvolto in, e vedeva appunto l'assurdità della guerra e trovò in Vonnegut proprio il messaggio giusto da trasporre. Però ripeto, il film fu anche accolto discretamente dalla critica, diciamo fu un film che ebbe più quasi un successo di critica piuttosto che successo di pubblico, però rimane per certi aspetti un film non perfettamente riuscito.
Una specie di occasione mancata.
Una specie di occasione mancata, perché per esempio, non so, il personaggio della moglie è grottesco.
Moglie è interpretata...
Sì, da un'altra caratterista praticamente che era...
Sì, non è molto conosciuta.
Sharon Gaines si chiamava.
Mentre invece, diciamo, la porno star, per così dire.
La porno star era, non a caso, la bellissima Valérie Perrin.
Che nel 74 ritroveremo come partner di Lenny Bruce, ovvero di Dustin Hoffman nel famoso film Lenny.
Insomma. Lenny, che rimane un caposaldo del cinema
dell'altra Hollywood.
Hollywoodiano, sì, dell'altra, sì. Hollywood, perché fu una corrente che durò almeno fino a metà degli anni 70, insomma, anche oltre.
Certo,
quindi
certo.
Fu fortemente fondativo della nuova Hollywood. Tutto questo percorso che fu fatto dalla fine degli anni 60, da Easy Rider in poi, ha condizionato il cinema americano per almeno un decennio, ecco.
Certo.
Quindi erano opere, ci sono state anche opere mirabili, tipo Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Certo.
Pure questo veniva da Ken Casey, per dire che insomma era un artefice della Beat Generation. Cioè non sembra, però nella diciamo Hollywood, nell'altra Hollywood, la controcultura penetrò molto,
Certo,
ma anche
certo.
Con opere minori, con opere minori, anche lo stesso Roger Corman, per dire, no? Che era in fondo così l'autore che faceva i film a basso costo e che in qualche modo rappresentava appunto la capacità di fare film con pochi soldi, no? È vero che ne faceva tanti e con pochi soldi, e film sontuosi come quelli tratti da Poe, tipo Sepolto Vivo, tipo I Racconti del Terrore, tutti film che se li vedi colpiscono. Lui pure per esempio fece I Selvaggi con un Peter Fonda, capito, proprio alle prime armi, proprio nel 67, che è un film profondamente psichedelico. Quindi questo regista, Corman, chiamato sempre di serie B, in realtà poi alla fine è diventato regista di serie A negli Stati Uniti, ed è maestro riconosciuto di tantissimi anche registi moderni. Lo stesso Tarantino lo ammira tantissimo, ma anche in Europa è stato ammirato da tantissimi registi e non solo registi del gotico, cioè perché è una specie di fucina, insomma, ha tirato fuori Peter Fonda, ma insomma lo stesso Jack Nicholson, la prima realizzazione che fece, la prima interpretazione, la fece in un film di Roger Corman, che era giovanissimo.
Sì, ne parlammo all'epoca dei Re dei Giardini, sì, di Marvin, se non ricordo male.
Esattamente.
Caro Marcello, come mi costringe il tempo a fare, e siamo alla stretta finale, quindi ricordiamo appunto che abbiamo affrontato Mattatoio 5, un film del 72, come tutti quelli che in quest'anno stiamo ripercorrendo in ambito cinematografico, George Roy Hill, il regista. E la rubrica, come tutti sanno, si chiama Visti in prima visione proprio perché il nostro cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione in sala di vedere questi film proprio sul grande schermo. Quindi la tradizione vuole che lui, come chiusura della rubrica, ci ricordi in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Lo vidi al Cinema Clodio.
Cinema Clodio,
a Piazzale Clodio,
ormai un supermercato,
sì,
una traversa,
supermercato da almeno 30 anni.
Tra
l'altro ci fecero le prime rassegne del cinema di fantascienza,
certo,
Fantafestival,
certo,
proprio lì al Cinema Clodio, perché era molto spazioso.
Un passato che non ritornerà mai più.
No.
Allora, la seconda formalità di rito, che appunto chiude definitivamente il nostro discorso odierno per quello che riguarda il cinema del 72, è un giudizio in stellette tra 0 e 5 che noi mutuiamo dalla webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, che appunto nella rubrica cinematografica spesso e volentieri redatta da Marcello Gerardi esprime un giudizio tra 0 e 5, compresi i mezzi voti. Quanto diamo a questo film?
Gli diamo certamente un 3,5.
3,5 stelle. Perfetto, allora, come ribadito più e più volte, questo film, Mattatoio 5, è impreziosito dalla scelta del regista di un commento sonoro non originale, ma comunque di grande rilievo. Abbiamo a che fare appunto con Glenn Gould, che in questo frangente va a interpretare il concerto numero 3 di Johann Sebastian Bach in re maggiore, con il quale salutiamo Marcello e al quale diamo appuntamento al prossimo lunedì. Grazie ancora Marcello.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
Grazie a te.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.